Leggiamo Isaia 7 dall'1 al 16 e Matteo 1 dal 18 al 25.
Ai giorni di Acaz, figlio di Jotam, figlio di Uzzia, re di Giuda, Resin, re di Siria, e Pekah, figlio di Remalia, re di Israele, salirono contro Gerusalemme per muovere guerra, ma non riuscirono ad espugnarla. Fu riferita alla casa di Davide questa notizia: la Siria si è confederata con Efraim. Il cuore di Acaz e il cuore del suo popolo furono agitati, come gli alberi della foresta sono agitati dal vento. Allora il Signore disse a Isaia: va incontro ad Acaz, tu con Seer e Asub, tuo figlio, verso l'estremità dell'acquedotto della vasca superiore, sulla strada del campo del lavandaio, e digli: guarda di startene calmo e tranquillo, non temere e non ti si avvilisca il cuore a causa di questi due avanzi di tizzoni fumanti, a causa dell'ira furente di Resin e della Siria e del figlio di Remalia. Siccome la Siria, Efraim e il figlio di Remalia meditano del male a tuo danno, essi dicono: saliamo contro Giuda, terrorizziamolo, apriamo la breccia e proclamiamo re in mezzo a esso il figlio di Tabed. Così dice il Signore Dio: questo non avrà effetto, non succederà, poiché Damasco è la capitale della Siria e Resin è il capo di Damasco. Fra 65 anni Efraim sarà fiaccato al punto che non sarà più popolo. Samaria è la capitale di Efraim, è il figlio di Remalia e il capo di Samaria. Se voi non avete fede, certo, non potrete sussistere. Il Signore parlò di nuovo ad Acaz e gli disse: chiedi un segno al Signore, al tuo Dio. Chiedilo giù nei luoghi sottoterra o nei luoghi eccelsi. Acaz rispose: non chiederò nulla, non tenterò il Signore. Isaia disse: ora ascoltate, o casa di Davide, è forse poca cosa per voi lo stancare gli uomini, che volete stancare anche il mio Dio? Perciò il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele. Egli mangerà panna e miele finché sappia rigettare il male e scegliere il bene. Ma prima che il bambino sappia rigettare il male e scegliere il bene, il paese del quale tu temi i due re sarà devastato. Amen.
Amen. Qua è la parte della storia di Israele. Guarda di star tranquillo, non aver paura e il tuo cuore non venga meno a motivo di questi due mozziconi di tizzoni fumanti, che sono Rezin, re di Sia, e Pekah, re di Israele. E poi gli dice Isaia ad Acaz: questo non avverrà, non succederà. E poi l'altro versetto: se non credete, certamente non sarete resi stabili. E poi il versetto, forse che oggi su cui rifletteremo di più assieme a Matteo: perciò il Signore stesso vi darà un segno, ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio e gli porrà nome Emanuele. Amen. Poi andiamo in Matteo, capitolo 1, dal 18 al 25. Vieni là.
Or, la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa in matrimonio a Giuseppe, ma prima che iniziassero a stare insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Allora Giuseppe, suo sposo, che era uomo giusto e non voleva esporla in infamia, deliberò di lasciarla segretamente. Ma mentre rifletteva su queste cose, ecco un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria come tua moglie, perché ciò che è stato concepito in lei è opera dello Spirito Santo. Ed ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Or tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta, che dice: ecco, La Vergine sarà incinta e partorirà un figlio, il quale sarà chiamato Emanuele, che, interpretato, vuol dire Dio con noi. E Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie. Ma egli non la conobbe finché ella ebbe partorito il suo figlio primogenito e gli pose nome Gesù. Amen.
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 Potete accomodarvi. Allora, salutiamo Alberto che si è collegato. E niente, queste sono le letture di oggi, fratelli. Non nego che c'è gioia nel mio cuore, una grande gioia, per alcuni fatti, per rivedere Mara innanzitutto, veramente grande gioia, perché io credo che, come anche probabilmente mi ricordo bene, ha citato Mara, tutto coopera al bene di coloro che amano Dio. E poi i canti, le letture che abbiamo fatto, mi hanno messo gioia nel cuore, perché se siamo qui lo dobbiamo solo al Signore. Se possiamo trovarci, parlarci, condividere cose sante e anche a volte qualche discussione, però dobbiamo tenere presente che le discussioni sono solo discussioni. Quello che conta è quello che il Signore Gesù ha fatto una sola volta nella storia e nell'epoca, per tutti quelli che lo accettano e lo ricevono come Salvatore. E io credo che, se riflettiamo bene su questo fatto, in Gesù si adempiono tantissime cose, dal Salmo che ha letto Mara, che Davide voleva stare tutti i giorni della sua vita nel Tempio a meditare. E Gesù ha realizzato questo desiderio di Davide. Forse con l'aiuto di Dio lo vedremo dopo. Sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, ha letto Laura. È un brano che io credo di aver capito molto molto bene questo. Ma non è che l'ho capito io, è che il Signore ha avuto misericordia di me e mi ha fatto comprendere delle cose che veramente le persone che sono al di fuori della fede, che non hanno iniziato questo percorso di ravvedimento che è continuo, non potranno mai comprendere. Con tutto il tempo che ci dedicheranno e ci studieranno sopra, non potranno mai comprenderlo. E poi anche la lettura che ha fatto Renata, il Signore ci insegna la via per la quale dobbiamo camminare, cosa dobbiamo fare. L'abbiamo visto in Isaia 7, quello che abbiamo letto, cosa la paura del re Acaz e la tranquillità di Isaia. Vedete come il Signore porta a compimento nonostante i piani dell'uomo. Erode, chi cercava Erode? Il re dei Giudei. Non ha potuto farci niente perché questo non era nei piani di Dio. Allora, veniamo veramente, come si dice, a bomba su quello che abbiamo letto. E riflettendo ieri, più che altro perché poi io dedico più che altro il sabato a cercare di leggere e riflettere sulla scrittura, poi anche durante la settimana, ma a volte un po' la stanchezza, un po' il fatto che arrivo tardi, il tempo è un po' più ridotto, però comunque cerco sempre di leggere anche solo mezz'oretta prima di cena, e questo veramente mi ristabilisce il cuore, mi fa riportare i piedi per terra, nonostante magari io arrivo a casa e sono veramente magari una giornata complicata, non ti pagano, non incassi, hai le spese, tutti i soliti problemi di questo mondo per bene, e arrivi che sei veramente fino sopra i capelli. E però succede che quando mi dedico alla lettura al Signore, nonostante le mie circostanze personali che lasciano il tempo che trovano, perché il Signore non dipende dalle nostre circostanze personali, non è vincolato, non è limitato, non è influenzato da quello che decidono gli uomini oppure quello che ti fanno o dal tuo stato d'animo. Il Signore è così, è meraviglioso, come diceva Davide, è una cosa incredibile. Isaia lo descrive benissimo nel suo libro, quando ha la visione del Signore, in Isaia 6. Ecco, e quindi questo lo dico perché è veramente la scrittura e la presenza del Signore la capacità di cambiare la tua vita, anche se tu sei sempre nella tua stanza con i tuoi problemi, però ti cambia la percezione di quello che è attorno a te, ti fa capire e poi ti libera anche dai problemi, ti riconcilia con te i tuoi nemici, dice la scrittura, se Dio gradisce le tue vie. Ecco, in queste letture cercheremo, io credo che il Signore voglia farci comprendere un po' più a fondo la volontà che ha avuto sin dalla creazione, dalla Genesi, la volontà che Dio ha per l'umanità e il suo piano che va dalla Genesi alla nascita di Gesù, da Maria, alla sua morte, alla sua risurrezione dopo 3 giorni, a quello che hanno insegnato i suoi discepoli e ci hanno lasciato come testimonianza nelle lettere. Le testimonianze di Paolo anche. Il Signore parte da un patto antico che si è manifestato prima a Mosè e ha dato la legge sul Monte Sinai agli israeliti per poter separarsi un popolo che lo servisse, perché gli ebrei erano un popolo come tutti gli altri, non sono né più alti né più bassi né più belli né più brutti né più bravi né più cattivi, sono uguali a qualsiasi altro essere umano. Ma cos'hanno? Hanno questa fede antica che loro comunque, pur avendo un velo, cercano di mantenere. E questa fede antica li ha mantenuti uniti come popolo negli anni, nonostante le difficoltà. Quindi abbiamo da un lato l'antico patto con la legge, il decalogo dato dal Signore a Mosè sul Monte Sinai. E poi abbiamo questo nuovo patto, come ci hanno trasmesso anche i nostri fratelli che hanno studiato a fondo le scritture. Che viene questo nuovo patto, se noi leggiamo con attenzione, poi dopo leggeremo alcuni versetti sparsi nella Bibbia che ci parlano proprio di questo figlio, di questo Messia che doveva nascere. E il nuovo patto viene anticipato dal profeta Geremia, al capitolo 31, il versetto 33. Leggo brevemente, senza perdere i segni, perché poi dopo... Ma questo è il patto che stabilirò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice l'Eterno. Metterò la mia legge nella loro mente e la scriverò sul loro cuore. Io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Qua preannuncia un nuovo patto. Perché prima dice, ecco verranno i giorni, dice l'Eterno al 31, nei quali stabilirò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda. Ora, fratelli, in questo periodo dell'anno, la maggior parte delle persone si appresta a festeggiare la Natività di Gesù. Non stiamo a sindacare se Gesù è nato in un periodo nell'inverno, oppure questo ci sono gli studiosi che ci hanno dimostrato che non è nato in inverno, e quindi questo è già un fatto che ci dovrebbe far riflettere parecchio. Questa festa che l'umanità si appresta a festeggiare è diventata una festa veramente mondiale, la festeggiano in tutte le latitudini, però è stata svuotata del suo significato originale, del suo significato biblico. Forse solo le figure dei magi, dei saggi d'Oriente sono L'unico aspetto che è legato alla scrittura di questo periodo di feste che stiamo per avvicinarci è l'unico richiamo alla Bibbia. Nulla di tutto quello che si fa, di tutto il resto, è legato alla verità biblica. Però se leggiamo con attenzione la scrittura, vediamo come Gesù è veramente il Messia di Israele, che il popolo eletto aspettava e da sempre, e che è stato preannunciato dai profeti in Israele, come Isaia, di cui abbiamo letto prima il capitolo 7, ed è stato anticipato, poi ci sono altri versetti che leggiamo dopo, è stato anticipato con una dovizia di particolari e una precisione tale che nessun uomo, se non ispirato da Dio, avrebbe mai potuto pensare. Nato da una vergine. Poi vediamo i versetti. Quindi la profezia di questi uomini di Dio non è solo una semplice premonizione, un annunciare quello che sarà in futuro, ma contiene queste profezie i tratti essenziali del piano di Dio, contengono e mettono i vari tasselli nel piano di Dio per la salvezza dell'umanità e ci delineano la volontà di Dio e ci spiegano che questa volontà di Dio si è compiuta in Gesù Cristo. Per citare alcuni brani dell'Antico Testamento che parlano di Gesù, abbiamo letto Isaia 7,14. Il Signore stesso vi darà un segno, ecco la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio, e gli porrà nome Emanuele. Poi abbiamo Isaia 9,1-5, la pagina dopo. Il popolo che camminava nel... questo 9,1. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una gran luce. Su coloro che abitavano nel paese dell'ombra e della morte si è levata una luce. E poi al 5. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, sulle sue spalle riposerà l'impero e sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, Principe della pace. Poi un capitolo straordinario che io non ero veramente un becero, e però mi dava una gioia tremenda a leggerlo, che è Isaia 53. Io ero veramente terra a terra quando mi sono avvicinato alla scrittura, anzi, veramente ero una schifezza d'uomo, come si può dire. Veramente ero nell'ignoranza spirituale perché non avevo minimamente nessun concetto, non era un concetto per me che era l'aspetto spirituale della vita, non era una cosa che avevo mai compreso, nessuno me ne aveva mai parlato. Eppure sentendo e leggendo Isaia 53, veramente vi dico che mi faceva saltare in aria, passi da gigante, mi veniva la serenità nel cuore, non lo so, mi apriva veramente il cuore. Cito solo alcuni versetti. Egli è venuto su davanti a lui come un ramoscello, come una radice da un arido suolo. Non aveva figura né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo dei dolori, conoscitore della sofferenza. Eppure egli portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori. Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti come pecore eravamo erranti, ognuno di noi seguiva la propria via, e l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Vedete come, con quale descrizione particolareggiata del sacrificio di Gesù sulla croce. Certo, gli ebrei questo non lo vedono perché hanno un velo, non lo riconoscono. Ma noi dobbiamo preoccuparci di noi stessi, fratelli. E già tanto se ci preoccupiamo di noi stessi, crediamoci veramente, e ci confrontiamo con onestà con la scrittura e guardiamo solo al Signore. Poi il Signore farà tutto il resto, perché il Signore sa chi siamo, ci legge nel cuore, sa cosa abbiamo bisogno. E se Lui sa, dobbiamo saperlo anche noi. Dobbiamo essere certi. La fiducia in Dio è questa. Signore, io so che tu conosci la mia situazione. E questo mi basta, perché ti ho conosciuto in passato e so come ti sei comportato con la mia vita, Signore. E questo, quello che dobbiamo, il fuoco che dobbiamo rafforzare, io credo, oggi è questo. Io so, Signore, quando ho sentito la scintilla nel mio cuore per la prima volta che bruciava per il tuo Santo Spirito, che lavorava in me per la prima volta, dove c'erano veramente tante tenebre. E io so che questo è stato da parte tua, Signore. E quindi so che mi conosci a fondo. So che sai le mie difficoltà, le mie capacità. Lo so che sai che io sono un uomo debole, Signore. Sono debole perché debole, a volte il carattere può essere debole, ma anche la frequentazione di certi ambienti è il peccato che rende debole un uomo e lo rende incapace veramente di intendere, di volere. Ecco, io ero tutto questo, fratelli. Non mi riferisco a nessuno in particolare, ma sto parlando di me. Isaia 53 è un capitolo meraviglioso. Poi abbiamo letto Geremia 31 che parla del nuovo patto. Poi abbiamo, ce n'è una sfilza incredibile, Michea 5, versetto 2, dove c'è la profezia che il Messia nascerà a Betlemme. Ma tu, o Betlemme, lo leggo velocemente, Efrata, anche se sei piccola fra le migliaia di Giuda, da te uscirà per me colui che sarà dominatore in Israele. Perciò egli li abbandonerà fino al tempo in cui colei che deve partorire partorirà. Egli rimarrà a pascere il suo gregge nella forza dell'Eterno, nella maestà del nome dell'Eterno, il suo Dio. Ed essi dimoreranno al sicuro. Queste promesse si sono compiute in Gesù, perché Gesù alla fine del capitolo 28 di Matteo cosa dice? Andate e fate discepoli. Qua perdo tutti i pezzi, ma comunque il Signore non dipende da queste cose umane che uno fa, perché cosa dice Matteo 28 alla fine? Andate dunque e fate discepoli di tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte le cose che io vi ho comandato, dice Gesù. Or ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Questo l'ha detto Gesù, è una promessa che è vera per chi crede. E questi sono alcuni versetti per farci comprendere come sin dai tempi antichi si aspettava un Messia, un unto, un prescelto da Dio che portasse veramente la giustizia e la salvezza nell'umanità. Infatti tutto porta a questo bambino che è nato, che io credo è il più grande gesto d'amore che Dio potesse fare in tutta la storia, in tutte le epoche. Non solo Dio ha creato la terra, l'uomo e tutto quello che c'è in essa. E questo della creazione è già di per sé un gesto infinito di amore, perché è la manifestazione della potenza di Dio, che dà forma e vita e soffia il suo alito vitale in ciò che era inanimato e lo porta all'esistenza. La Bibbia dice Barà, dal nulla. C'era il nulla prima e Dio mette ordine in questo nulla e crea e dà vita alle cose inanimate, dal nulla. Però l'Eterno non solo fa questo, ma dà anche la via d'uscita all'uomo che si perde e smarrisce per via del peccato. Dobbiamo ben tenere presente, fratelli, quanto sia grave il peccato, per renderci conto anche della santità di Dio e della nostra condizione di fronte a Dio. Perché quando uno pecca si separa nettamente da Dio. È come avere un baratro, un abisso, che non possiamo colmare con le nostre forze, con la nostra ubbidienza. Non possiamo colmare, anche se siamo persone per bene, questo baratro non è colmabile. Risolve poi il problema dell'esistenza umana, Signore, mandando suo figlio Gesù sulla terra. Cosa ci stiamo a fare? Per cosa viviamo? Siamo nati per lavorare, per dormire, per mangiare. Questi sono i valori che il mondo ci propina, ma sono solo questo, non è nient'altro. Io credo però che il Signore è in serbo per noi delle meraviglie e delle benedizioni, e la più grande benedizione è in suo figlio Gesù, che un figlio ci è nato, un bambino ci è stato dato. Ma comprendere che questo dono non è senza costo è molto importante, fratelli, è molto importante ed è un passo fondamentale. È vero che la salvezza è per grazia, però qualcuno ha dovuto pagare. Non è un regalo, un dono che ci fa perché siamo buoni. Qualcuno ha dovuto pagarlo. Questo ponte di collegamento tra Dio e gli uomini e in mezzo c'è il baratro. Qualcuno ha dovuto pagare questo prezzo che noi non eravamo capaci di pagare e non lo saremo mai capaci. Poiché lo scopo della vita, io credo, è riconciliarsi con Dio per fede nel suo figliolo Gesù e stare con Lui, e come dice in Geremia, ed essere suo popolo affinché Egli sia il nostro Dio. Tutta la scrittura parla di questo Dio che cerca un popolo, che cambia la sua vita, si converte affinché queste persone diventino suo popolo e Lui sia il suo Dio, il loro Dio, affinché vivano in vicinanza e in comunione. Venendo al racconto di Isaia 7, che mi sono dilungato un pochino adesso, volevo solo dire che la situazione in cui si trova qui Israele è veramente drammatica, perché i primi 7 capitoli di Isaia descrivono proprio lo stato di abbandono, di desolazione che vive Israele, perché ha abbandonato il loro Dio, hanno abbandonato il Signore, l'Eterno, per i loro peccati, i loro idoli e anche la loro falsa religione. Infatti Isaia cosa dice? Da parte del Signore: che mi importa delle moltitudini dei vostri sacrifici? Smettetela di portare offerte vane quando vi presentate di fronte a me. Però dice anche: qualora i vostri peccati fossero rossi come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Però dice: sedetevi e discutiamo. Sedetevi e discutiamo. Prima però cosa dice? Pulite le vostre mani. Avvicinatevi a me, sedetevi con me e discutiamo. Prima però pulire le nostre mani. Questa è la situazione desolante che di Israele, descritta da Isaia nei primi 7 capitoli. Le città abbandonate, Israele e Giuda che si fanno la guerra. E Israele cosa fa? Nella persona di Remalia chiama il re di Siria, Pekà, e si allea con lui per andare contro Gerusalemme. Due fratelli che si fanno la lotta, e uno chiama uno che non c'entra niente in quella famiglia per combattere suo fratello. E questo per far capire com'era veramente difficile la situazione politica e la situazione anche spirituale nella terra di Israele a quell'epoca, 700 anni prima della nascita di Gesù. Quello che colpisce e che fa riflettere in questi versetti che abbiamo letto è come Acaz, che era il re di Israele, non sappia cosa fare, non sa che pesci prendere, e l'unica cosa che fa, dice, lo dice qua bene la scrittura, così il cuore di Acaz e il cuore del suo popolo tremarono come tremano gli alberi della foresta per il vento. Avevano paura di questa guerra che stava per avvenire. E però dall'altra parte abbiamo un profeta che anche lui diceva: guai a me perché sono un uomo dalle labbra impure. Il Signore però è vivo in mezzo a una nazione dalle labbra impure. Il Signore cosa fa però? Lo purifica prendendo un tizzone dall'altare e toccandogli la bocca. E dopo averlo purificato, lui parla a nome di Dio E cosa dice? Quello che mi colpisce, ecco, è la sua tranquillità. Isaia sapeva esattamente cosa dire e cosa fare, perché era guidato dal Signore. E gli dice: guarda di star tranquillo, non aver paura, e il tuo cuore non venga meno a motivo di questi due mozziconi di tizzoni fumanti, che sono il re di Siria e il re di Israele. E la Siria, assieme a Israele, vuole spaventare Giuda e gli dice: saliamo contro Giuda, terrorizziamolo. E Isaia, però, da parte dell'Eterno dice: questo non avverrà, non succederà. E poi una frase che io credo è valida anche per noi: se non credete, certamente non sarete resistabili. E si risolve sempre in questo: credere a quello che il Signore promette ed è in grado di mantenere l'unico nella storia. Perché se pensiamo alla nostra vita, è così. È l'uomo, chi crede e chi non crede. Le due vie che ci sono all'inizio dei Salmi: l'uomo pio e l'uomo empio, chi ha timore di Dio e chi non ce l'ha. Se non credete, certamente non sarete resi stabili. Poi Isaia predice la venuta del Messia, perché il Signore parla ad Acaz, se leggiamo al versetto 10, e l'Eterno parlò di nuovo ad Acaz e gli disse: chiedi per te un segno all'Eterno. E Acaz cosa fa? No, non voglio chiederlo. Ma se il Signore te lo dice da parte sua di chiederglielo. E lui dice: io non chiederò nulla, non voglio tentare l'Eterno. Vedete come il cuore dell'uomo è contraddittorio, è contraddittorio. E Isaia cosa gli dice? Ma veramente, Acaz, ti stai veramente comportando come, non lo so io, stanchi gli uomini perché non sai che decisioni prendere in questo momento difficile, e tu tremi e fai tremare tutto quanto il tuo popolo. Non dice così, però è un po' per far cercare di comprendere la situazione. Volete stancare, gli dice Isaia, anche il mio Dio, con questa vostra indolenza, con questa vostra cocciutaggine. E allora fa la profezia, che è una delle più belle di tutta la scrittura. Perciò il Signore stesso vi darà un segno. Volete un segno? E il Signore ve lo darà. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio, e gli porrà nome Emanuele. Addirittura lui non voleva chiedere un segno. E Isaia dice: svegliati, Acaz, guarda che il Signore ti farà comprendere come questo non ti avverrà. Infatti poi dopo lo spiega, che prima ancora che il fanciullo nasca, Israele sarà desolato e la Siria sarà poi resa inoffensiva, perché arriveranno poi gli Assiri che conquisteranno tutta la Siria e poi andranno anche a Gerusalemme, ma Gerusalemme cadrà parecchi anni dopo, non in questo momento, perché il Signore aveva detto che questo non succederà. Adesso mi sono perso, scusatemi. Isaia predice quindi la nascita di Gesù. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio e gli porrà nome Emanuele. Questo ben 7 secoli prima della nascita di Gesù. Poi in Isaia 9 abbiamo letto alcune caratteristiche di questo bambino. Sulle sue spalle riposerà l'impero, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, Principe della pace. Tutte caratteristiche che io credo si sono poi manifestate nella vita di Gesù. La sicurezza con cui si muoveva: a 8 anni era nel Tempio a discutere con i sacerdoti delle cose di Dio. E i suoi genitori, che avevano paura, cosa gli dice? Non lo trovano più perché erano andati via da Gerusalemme con la carovana. E gli dice alla mamma, a Maria: non sapevi che io dovevo stare nella casa del padre mio? Un bambino parla così perché è lui, Gesù, è lui che è stato scelto, è lui il Messia. Oppure quando fa il primo miracolo alle nozze di Cana, sua mamma interviene per dire: guarda che qui non c'è più vino. E Gesù gli dice: cosa c'è tra me e te, o donna? Come dire: Maria, tu non sai ancora i tempi di Dio, non li conosci ancora. Non sforzare i tempi, non li conosci ancora. Tu non puoi sapere fino in fondo cosa io sono venuto a fare. Non dice quello, però io l'ho percepita così, l'ho capita così questa storia. E sa esattamente cosa fare Gesù, perché comunque era venuto perché all'epoca, scusate la digressione, la mancanza di vino, soprattutto in una festa matrimoniale, era considerata un'offesa, era un'umiliazione per chi faceva il matrimonio. E Gesù non voleva che questi suoi amici, da cui, che avevano invitato Maria e lui e i suoi discepoli, perché mi sembra che Gesù vada con 5 discepoli a questo matrimonio, non voleva che passassero in cattiva luce. Allora, per amore, cosa fa di questi amici? E per amore anche di quello che gli chiede comunque Maria. Vedete, ci sono quei tini, quei recipienti di pietra che sono usati per le abluzioni, riempiteli tutti d'acqua, ma una quantità incredibile d'acqua. Avevo fatto il calcolo uno di questi giorni che leggevo, una quantità incredibile di acqua passata da Gesù, quest'acqua. I servi che l'avevano attinto l'acqua sapevano che era l'acqua, però poi lui la fa portare al maestro di cerimonia, colui che doveva, diciamo, dirigere tutte l'organizzazione delle nozze, e questo assaggia. E nel momento in cui arriva il maestro di cerimonia, quest'acqua è diventata vino, si è trasformata. E così anche per noi, fratelli, la presenza di Gesù trasforma tutto quello che tocca. Non siamo noi che dobbiamo toccare l'arca per tenerla su, perché il Signore la tiene su, sostiene il Signore. E quindi Gesù trasforma quest'acqua in vino, e il maestro di cerimonia dice: ma questo è il miglior vino. Di solito tutti lo tengono all'inizio e alla fine danno quello più scadente, ma qui il vino migliore è stato servito alla fine, perché con Gesù tutto quello che lui tocca è sempre perfetto, dall'inizio alla fine è sempre perfetto, non c'è nulla che manca. Scusate la digressione. E questo per far capire come il Signore, mandando suo figlio Gesù, aveva in mente di benedire tutte quante le persone che avrebbero creduto in Lui. E così ancora oggi. Nel racconto di Maria, e poi cerco di finire velocemente per non annoiare più di tanto, nel racconto di Maria, che era stata promessa in sposa a Giuseppe, all'epoca il fidanzamento era una vera e propria promessa di matrimonio, era un impegno che prendevano le famiglie tra di loro, e i ragazzi che si fidanzavano sapevano che questo era più che un fidanzamento come lo intendiamo noi oggi, era già una promessa di matrimonio. Quindi quello che è successo ma prima che iniziassero a stare insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Anche qui, vediamo, io mi ricordo quando leggevo Genesi che dice: e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. E Dio disse: sia luce, e la luce fu. Lo stesso Spirito che aleggia sulla superficie delle acque, io credo sia quello che ha fatto sì che Maria rimanesse incinta di Gesù. Lo stesso Spirito Creatore è l'unica cosa che è sensata, che mi viene, su cui bisogna riflettere, non tutte le teorie umane che Maria era sempre vergine, perché poi dopo lo dice alla fine: Megli non la conobbe finché ella ebbe partorito. Ha solo un significato questa parola conobbe, quindi non andiamo. Ringraziamo il Signore che ci ha fatto uscire da queste credenze che non hanno nulla di biblico. Comunque, questo è ancora un altro inciso. E Giuseppe cosa fa? Si trova con la sua promessa sposa che rimane incinta dello Spirito Santo. E qua dice, allora Giuseppe, che era suo sposo, lo chiama già sposo, che non era ancora sposato, perché per far comprendere come il fidanzamento era una promessa, il futuro sposo sarebbe stato lui, che era uomo giusto e non voleva esporla a infamia. Qui vediamo un'altra caratteristica di Giuseppe, che era un uomo che amava veramente questa donna, perché dice che non voleva esporla a infamia. Deliberò di lasciarla segretamente, e io dicevo, ma come fa a lasciarla segretamente se erano fidanzati? E poi io credo che il Signore mi abbia fatto capire che vuole dire questo, che Giuseppe non la vuole lasciare pubblicamente, ha scoperto questa cosa e non dice niente per non esporla a infamia, anche perché ricordiamoci che il Deuteronomio 22, versetti 23 e 24, leggiamo un attimo cosa dice, tanto per far capire. Lo prendo, ecco un attimo. Quando una fanciulla vergine è fidanzata a un uomo e un altro uomo la trova in città e si corica con lei, li condurrete ambedue alla porta di quella città e li lapiderete con pietre ed essi moriranno. La fanciulla perché pur essendo in città non ha gridato e l'uomo perché ha disonorato la moglie del suo prossimo. Così estirperai il male di mezzo a te. Questa era la legge che era ancora in vigore ai tempi di Gesù. E Giuseppe non voleva fare del male a Maria. E quindi delibera in cuor suo di lasciarla segretamente. Ma in sogno cosa succede? Gli appare un angelo del Signore e gli dice: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua moglie, perché ciò che è stato concepito in lei è opera dello Spirito Santo. La forza creatrice di Dio, lo Spirito Santo, lo Spirito che aleggia sulle superficie delle acque, è intervenuto in Maria e l'ha benedetta grandemente. E non solo, io credo significhi questo, è opera dello Spirito Santo. Non ti preoccupare, che questo fa parte del piano di Dio. Quindi non aver paura, Giuseppe, questa è la volontà di Dio che sia così. Ed ella partorirà un figlio, tu gli porrai il nome Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Il suo popolo chi sono? Sono tutti coloro che lo ricevono come agnello perfetto e credono nel suo sacrificio perfetto, che ha pagato al posto mio, io parlo per me, fratelli, ha pagato al posto mio Gesù, e questo mi toglie un peso sulla coscienza che è veramente un macigno. Ma questo non vuol dire che possiamo fare i furbi col Signore, perché il Signore sa cosa abbiamo in cuore, fratelli, e questo sarà magari oggetto di un'altra riflessione. Comunque delibera in cuor suo di lasciarla in segreto, e il Signore gli dice: non aver paura, perché questa è la volontà di Dio. Allora Giuseppe cosa fa? Tranquillizzato la sposa. Ora tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta, che dice: ecco, la Vergine sarà incinta e porterà un figlio, il quale sarà chiamato Emanuele, che interpretato vuol dire Dio con noi. Eccolo qua, la promessa mantenuta dal Signore. Ci sono tante riflessioni che si possono fare su questo. Il nome di Gesù è molto simile al nome di Giosuè, a parte qualche lettera. Il nome di Giosuè significa l'Eterno salva. Giosuè ha permesso agli israeliti, ha aiutato gli israeliti a entrare nella terra promessa. Così Gesù permette a noi di fare pace con Dio e di entrare in questa nuova terra promessa, in questo nuovo patto. Così Dio salverà il suo popolo dai loro peccati. Perché Gesù è l'unico veramente degno il suo valore infinitamente alto ed è l'unico che può soddisfare pienamente la giustizia di Dio. Dio con noi. E qui, fratelli, sta veramente la meraviglia del piano di Dio, che è sceso tra gli uomini una volta nella storia, incarnato in Gesù, per essere solidale con la sua creatura e per farci comprendere come Dio si prende cura di noi, quanto sia vicino, quanto ci può ascoltare, comprendere, e quanto Dio ci ha amato in Gesù. Se solo ci formassimo a riflettere su queste parole, Dio con noi, Emanuele, significa Dio con noi, le cose andrebbero a posto da sole, io credo. Quale onore, quale dono, quale potenza e quanta grazia c'è in questa parola, Gesù. Tutto l'amore di Dio e tutta la grazia di Dio è rinchiusa in queste parole, Gesù. Principe della pace, Padre eterno. In Luca, se vogliamo, possiamo andare avanti un'ora, ma lo so che poi si farà tardi. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, dice. Il suo regno non avrà mai fine, Luca 1, 32, 33. In Luca 2, 10, 11, l'angelo annuncia ai pastori, presi da grande paura, perché la gloria del Signore gli era apparsa e risplendeva intorno a loro, e gli dice, non temete, perché vi annuncio una grande gioia per tutto che tutto il popolo avrà, poiché oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo il Signore. Alleluia, direi. Amen. Dio sapeva che per l'uomo era impossibile salvarsi, cioè essere giustificato per l'ubbidienza alla legge, perché nella sua natura non sarebbe mai stato capace di ubbidire alla legge. Questo lo ritroviamo in Romani 8, 3, 4, che parla proprio del Figlio. Un secondo, leggo brevemente. Infatti, ciò che era impossibile alla legge, in quanto era senza forza motivo della carne, Dio, mandando il suo proprio Figlio in forma simile alla carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché la giustizia della legge si adempia in noi, che non camminiamo secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Amen. Perché era l'unico Gesù che ha ubbidito a tutta la legge, da quando è nato a quando è morto, e ha ubbidito anche in tutta la volontà di Dio. Ha bevuto il calice che dice, se possibile, Padre mio, passa da me questo calice, cioè passa oltre, ma sia fatta la tua volontà. Ha accettato, ha compiuto, perché aveva in vista le benedizioni che sarebbero arrivate ad altre persone che avrebbero creduto nel suo nome. Quindi la legge è importante perché ci insegna cosa è bene e cosa è male, cosa è gradito a Dio e cosa non è gradito a Dio. Ma pertanto che ci sforziamo di ubbidire alla legge, ci dobbiamo rendere conto, e questo che il Signore ci vuole insegnare, che nessuno è capace di ubbidire a tutta la legge, e soprattutto chi si crede capace di ubbidire a tutta la legge si indurisce e quindi tratterà duramente gli altri fratelli, che magari sono un po' più sbadati, sono un po' meno precisi, però il Signore è morto anche per coloro che sono più sbadati e sono più precisi, perché sennò non saremmo qui a parlarne, fratelli. È morto per tutti, e se il Signore è morto per un fratello che è un po' più sbadato, non è così preciso, è un po' più distratto o pasticcione, chi sono io per mettere in discussione la volontà di Dio che si manifesta nella grazia che accorda a una persona che è sbadata, pasticciona, che però ha in cuor suo il desiderio di cambiare e di essere salvata? Chi siamo noi per giudicare questi fratelli? Quindi Dio, nella sua grande misericordia, con Gesù, ha voluto veramente insegnarci cos'è l'amore, la pazienza, il perdono, che cos'è la luce, che si oppongono alle tenebre in cui tutti vivevamo, oppure ci caschiamo ancora quando cadiamo ancora nel peccato. affinché non fossimo schiacciati, fratelli, affinché non fossimo schiacciati dal peso del peccato. Anzi, il Signore ha voluto il ravvedimento, sia perché la convinzione di peccato è l'opera, lo Spirito Santo opera in noi e ci convince di peccato, dice la Scrittura. E quando ci convince di peccato, ci sono a volte dei momenti in cui il Signore ci lascia nel nostro brodo, in modo tale che possiamo, un po' come abbiamo letto nel Salmo giovedì, che finché non ho confessato al Signore il mio peccato, il peso aumentava su di me. E questo peso che aumenta su chi pecca è un modo perché il Signore ci vuole mettere all'angolo, ci vuole mettere di fronte alle nostre responsabilità e ci vuole far comprendere qual è la nostra natura e qual è la santità di Dio e cosa ha fatto Lui per noi in Gesù, cosa ha fatto Lui per noi. Se non ci rendiamo conto delle qualità di Dio, delle sue caratteristiche, di cosa ha fatto e lo sminuiamo, ad esempio sminuendo il peccato, non considerandolo una cosa, fanno tutti così, adesso smetterò, domani smetterò, e questo vuol dire sminuire Gesù e sminuire anche i comandamenti di Dio, banalizzarlo, lo banalizziamo per superficialità. Difficilmente ci innamoreremo di Dio, della sua parola e del suo figlio Gesù. E il mondo avrà sempre la sua attrattiva nei nostri confronti. Vedete, fratelli, adesso smetto di leggere perché poi rischio di dire delle cose che magari possono essere utili come in uno studio, però la cosa fondamentale è che il Signore vuole insegnarci con Gesù ad essere simili a Lui, ad avvicinarci a Lui. Ed è l'unico tramite che possiamo avere per poter stare nel Tempio del Signore, per poter meditare, per poter riflettere sulla nostra vita. Solo così potremo cambiare la nostra vita, la nostra condizione umana. Perché veramente Gesù verrà a vivere nel nostro cuore. Una nuova luce avremo. E la luce che avremo nel cuore si vedrà negli occhi. Perché così parla Gesù, sempre in Matteo. Se la luce che in voi è tenebre, quante grandi saranno le tenebre. E allora veramente nel nostro occhio avremo una trave che non ci permette di vedere. Perché se tu hai una trave nell'occhio, non vedi, fratello mio, come puoi vedere? Solo ricevendo questo dono che il Signore ci ha fatto tutta l'umanità, ma in particolare chi lo accetta è colui che si rende conto di quanto Gesù ha amato il mondo, come dice sempre in Giovanni 3, quanto Gesù ha amato il mondo. E quindi quando questa luce entra nel tuo cuore, entra e schiarisce ogni cosa, la tua mente, i tuoi pensieri vengono cambiati, il tuo cuore cambia, e quindi questa luce che è nel tuo cuore si vede anche nei tuoi occhi, perché avrai, che sono la lanterna del corpo e l'occhio, mi sembra che dice la Scrittura. Se abbiamo la luce del Signore, si vedrà anche nei nostri occhi, che non saranno più occhi tristi, ma saranno occhi consapevoli di quello che il Signore ha fatto per noi. E fiduciosi, forti diventeremo, perché io posso essere debole, come ho già accennato prima, perché magari il mio carattere è debole, io sono un debole, però con Gesù nel cuore divento forte e non mi spaventano più i leoni, i giganti, tutte queste pagliacciate che la società e il mondo fa, non mi spaventano più, perché dice anche la Scrittura, colui che è in me è più forte di colui che viene contro di me. Cosa diceva? Amen. Cosa diceva Davide? Che mi piace sempre ricordarlo. Chi è questo incirconciso che osa offendere le schiere del Dio vivente? Chi è questo incirconciso? Chi lo conosce? Golia, chi lo conosce? Andrò io, dice Davide. Andrò io. Come osa quest'uomo, questo infedele, offendere le schiere del Dio vivente? Ecco, questo è quello che il Signore vuole che abbiamo in cuore, fratelli. E questo solo conta. Questo solo conta per la nostra felicità e per la nostra fratellanza. Conta solo questo. Un figlio ci è stato dato, agli ebrei è stato dato così, cioè, perché è scritto per gli ebrei questo, per Israele. Però il Signore ha voluto dare questa benedizione anche a noi, attraverso la predicazione dei discepoli di Gesù, che hanno portato il lieto messaggio, la buona novella a tutti i popoli. Amen.